Intanto aprite le vostre Bibbie all'Epistola dei Galati, capitolo 5. Dal versetto 16. Sicuramente un passo poco conosciuto, o molto conosciuto. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orgie e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Dico subito che il tema è piuttosto articolato, per cui occuperà almeno un paio di momenti come questi. Allora, il frutto dello Spirito. La parola frutto ci fa subito pensare a qualcosa che si mangia. E per chi ha un po' più di fantasia, all'albero che lo produce. Ma in questo caso è corretta questa associazione? Cioè associare al frutto dello Spirito al frutto che si mangia? Cioè qualcosa di esterno che si ingerisce? E se invece in questo caso frutto dello Spirito volesse indicare qualcos'altro, che cosa? Ad esempio, l'effetto prodotto dallo Spirito quando è libero di agire in noi. Oppure il risultato del camminare secondo lo Spirito. In effetti, se cerchiamo il significato della parola spirito, frutto, scusate, troviamo questa definizione: l'effetto, la conseguenza, il risultato di una azione o di una scelta. Risultato che può essere negativo o positivo, a seconda del tipo di scelta, del tipo di azione che si compie. Cioè il frutto, l'effetto prodotto da. Allora, il testo che abbiamo letto ci obbliga a porci di alcune domande. Che cosa significa camminare secondo lo Spirito? Perché la parola frutto è associata allo Spirito Santo, mentre la parola carne è associata alle opere? Che cosa intende con la parola carne? E ancora, perché quando parla di frutto usa il singolare e quando invece parla di opere usa il plurale? La parola carne, in breve, indica la natura dell'uomo corrotta e quindi sottoposta al dominio e al controllo del peccato. indica, la parola carne indica l'essere istintivo, ribelle e separato da Dio. Opere indica le conseguenze che derivano da questo stato. Conseguenze che vengono spontanee, naturali, perché prodotti dalla natura corrotta dell'uomo separato da Dio. L'educazione che si riceve, le leggi divine, le leggi umane, mirano a tenere a freno questa tendenza. Perché se non ci fosse questa tendenza, derivante dalla natura corrotta, non ci sarebbe bisogno di leggi. Nell'Eden non c'erano queste leggi. Quindi queste leggi mirano a tenere a freno questa tendenza ponendo dei limiti e delle pene per chi non le rispetta, ma non risolvono il problema di fondo, perché non lo possono. La legge non può risolvere un problema come quello del perché siamo portati a infrangere la legge, che a sua volta viene data proprio per mettere a freno questa tendenza. Le opere mostrano come la carne, cioè l'essere istintivo, sia portato a comportarsi in relazione alla sua natura. Le opere mettono in evidenza di che pasta siamo fatti. Le opere partono quindi da uno stato di fatto, da una condizione che in quanto preesistente non ha bisogno di un processo di formazione. Ciò che è effetto del peccato non dobbiamo andarlo a cercare, perché viene da solo. È una condizione che esiste pienamente nell'uomo fin dalla sua nascita. E le opere si manifestano, queste opere di cui abbiamo letto, si manifestano spontaneamente, naturalmente, senza doverle andare a cercare. È la natura di peccato che spinge in questa direzione. Spirito indica la presenza di Dio nell'uomo nuovo, nato in Cristo. Quindi qualcosa di nuovo che per sua natura è totalmente estraneo all'uomo, alla natura umana. Qualcosa che si è intromesso e che vuole prendere il pieno controllo per scalzare, per sradicare, non semplicemente per migliorare un pochettino, sradicare la realtà del peccato e le opere che produce. Camminare secondo lo Spirito indica che esistono dei nuovi parametri che determinano un nuovo modo di pensare e quindi di essere e di agire. E questo modo nuovo si è introdotto, inserito, è stato innestato nel credente, con lo scopo di produrre un radicale e profondo cambiamento. Il frutto indica quindi il risultato, l'effetto prodotto da questa nuova presenza. Non è il frutto di sforzi, ne possiamo compiere. Possiamo anche riuscire a fare qualche cosa di buono reprimendo ciò che viene su da solo. Ma non è questo. I nostri sforzi non possono risolvere il problema, come non lo possono risolvere le leggi, che pure sono necessarie, intendiamoci. è una nuova presenza che produce il frutto. Il frutto rende l'idea di qualcosa che non c'è, ma che ha bisogno di essere originato, formato. Ha bisogno di un processo che richiede tempo. E si compone di varie fasi. Allora, pensiamo un momentino, in questo momento possiamo pensare al frutto, quello che mangiamo per un istante. Quali sono queste fasi? Lo spuntare di una gemma su un rametto. E io ho associato questa immagine della gemma che si forma alla presa di coscienza e di conoscenza del proprio stato. Ho voluto fare delle associazioni per non rimanere così nel poetico del frutto che si forma, che bello tutto quanto, ma vediamolo nella sua applicazione che ci riguarda. Quindi lo spuntare della gemma lo vedo come la presa di coscienza e di conoscenza, che non è esattamente la stessa cosa, dello stato, del proprio stato. Poi dalla gemma si forma il fiore. E in questo io vedo la conoscenza che comincia a trasformare l'io interiore. La fase successiva che precede la formazione del frutto è l'impollinazione. Adesso non entro nella tecnica, credo che più o meno tutti quanti sappiamo di che cosa parliamo. E in questo vedo l'azione generatrice, per opera dello spirito, che agisce dentro. Un'opera che sta cominciando a generare qualche cosa dentro. E dopo l'impollinazione c'è la formazione. Questo frutticino che comincia a formarsi, e qui vedo il frutto che comincia a manifestarsi, ad essere visibile, riconoscibile. E poi c'è la crescita. E qui è interessante, perché l'ho associato a questo fatto. Non rimane allo stadio iniziale. E questo è un punto molto importante come figli di Dio, come credenti. Perché il rischio di rimanere fermi a uno stato, a una situazione iniziale, non è così remoto. C'è bisogno di una crescita. Non possiamo rimanere allo stadio iniziale, se no il frutto rimane quello lì e non si può mangiare. La maturazione. E lo associo al fatto di vedere una formazione piena. Questo frutto ben formato, ben visibile e attraente. È interessante questa osservazione, attraente. Siamo attraenti? È una bella domanda. Siamo attraenti? Il frutto è dunque una realtà che si vede, chiara, evidente, il prodotto dello spirito in chi cammina secondo lo spirito. Le opere sono indicate al plurale perché sono tante, ma non solo per questo. Paolo nella sua epistola ne elenca 15. ma ne comprende molte di più, perché a un certo punto dice e altre simili cose. Quindi dice, non posso riempire una biblioteca nell'elencazione di quali sono queste opere, però già in quelle 15 c'è, e nelle altre c'è già di che. Però non c'è bisogno che si manifestino tutte nell'individuo, perché ne basta una sola di queste opere che ha elencato, che poi si possono manifestare in modi molto diversi, con gravità molto diverse, ma la sostanza non cambia. Ne basta una a dimostrare la realtà della natura umana, che è una natura di peccato. Ne basta una sola. Il frutto, invece, è indicato al singolare, benché ci sia poi una elencazione che descrive quale è questo frutto, perché rappresenta qualche cosa di unico, inscindibile, e quando entreremo poi nel merito lo vedremo meglio questo aspetto. Inscindibile e che si manifesta, si deve manifestare in tutti gli aspetti dell'essere umano. La descrizione che Paolo fa del frutto non è un elenco di qualità di fronte alle quali ci si può confrontare e dice, ah, questa ce l'ho di sicuro. No, questa proprio c'è da rifare tutto da capo. È un tutt'uno prodotto dallo Spirito. Quando è lasciato libero di agire, a avere il pieno controllo e guida. A questo punto lascio da parte un momentino il testo del frutto dello Spirito, perché voglio aprire una parentesi un po' ampia e poi ritorneremo in un'altra occasione ad approfondire questo discorso sul frutto. Mi sono posto alcune domande. Perché ci viene rivolto questo comandamento? Perché Paolo non sta dando un consiglio. E poi, quali sono i presupposti che permettono l'adempimento di questo che Paolo sta dicendo? C'è un qualche esempio al quale possiamo riferirci? E quando parliamo di esempio, non possiamo fare altro che andare a Gesù, il Maestro perfetto, il solo dal quale possiamo imparare e quindi prendere esempio. E allora vi invito a seguire la lettura di un altro passo più sconosciuto che mai, in Matteo 11, dal versetto 28, se volete seguire, se no ve lo leggo, quando Gesù a un certo punto si rivolge alla folla e dice, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Adesso ve lo rileggo in un'altra versione. Venite a me, voi tutti che siete stanchi, oppressi, sovraccarichi, perché siete sottoposti a un fardello troppo pesante per voi, e io vi darò riposo. Accettate di lasciarvi dirigere da me e mettetevi sotto la mia scuola, perché con tutto il mio cuore sono dolce, cioè non violento, non aggressivo, e umile. E qui c'è il senso dell'abbassamento di Gesù. Sì, vi dico che il mio giogo è facile da portare e il carico che vi pongo è leggero e non vi stanca. Ma in effetti, che cosa sta dicendo Gesù in concreto? Allora credo che valga la pena un piccolo sforzo per capire, ma che cosa sta proponendo Gesù? E questo anche per capire, per arrivare a trovare la connessione che c'è con il discorso precedente del camminare secondo lo Spirito. Allora, Gesù dice, venite a me. È molto più che un semplice invito, ma richiede di compiere un passo. E qui c'è già un punto in comune con il camminare secondo lo Spirito. E il punto comune è racchiuso nella parola azione. La volontà di Dio non è per noi non è qualche cosa di passivo, perché ci chiama e ci sprona all'azione. Qui Gesù dice, venite, l'azione di partenza. Là Paolo ci dice, camminate. La continuità e la costanza dell'azione. L'invito di Gesù, in effetti, è più che un invito, ma non è un ordine perentorio. Perché ci lascia liberi di scegliere. Ma rappresenta un dolce e accorato invito, quasi una supplica. Quasi uno scongiurarci di venire a Lui. E richiede un atto di volontà, e in questo caso l'atto di volontà, perché è rivolto a Lui, diventa un atto di fede. Significa andare a Lui con tutto il nostro peso. Abbiamo cantato un inno prima, dove c'era una parola un po' misteriosa, pondo. Pondo peso. Quel peso che è la causa della nostra situazione di affaticamento, di stanchezza, di senso di rinuncia, di oppressione. Venite a me. Gesù in effetti, in sostanza, sta dicendo, cerca di capire che la realtà della vita così com'è ti trova fragile, impotente e quindi vulnerabile. E che il diavolo non aspetta altro che poter approfittare della tua vulnerabilità per sferrare i suoi attacchi. E farti cadere, sapendo che le tue difese sono a zero. E ancora, con quel venite a me, dice non andare da altre parti. Non chiuderti in te stesso. Non essere così presuntuoso da pensare di essere in grado di uscirne da solo. Non sei nelle condizioni di poterlo fare. E qui c'è un secondo punto in comune con il discorso del frutto del camminare secondo lo Spirito. Prima abbiamo visto la parola azione e qui la parola che accomuna è cambiamento. Se non mi muovo nella precisa direzione che mi viene proposta, e nell'uno e nell'altro caso, rimango nello stato in cui mi trovo, adempiere i desideri della carne, anche se non vorrei. Un'altra domanda che mi sono posto leggendo queste parole di Gesù è: a chi si sta rivolgendo? Chi sono questi voi tutti? Sono quelli che sentono effettivamente il peso per il proprio stato? O sono tutti, indistintamente, a prescindere da come sentono e vivono questa realtà? In effetti potremmo leggere la cosa in due modi diversi. Venite a me voi tutti che vi sentite così, e quindi qui sta facendo una selezione fra due categorie, oppure no, venite tutti a me, perché tutti siete affaticati e oppressi, tutti vi trovate in questo stato. Ma questo stato è causato da cosa e da chi? Lo stato a cui Gesù si riferisce è l'effetto della condizione di peccato che riguarda tutti, indistintamente e a prescindere da come si manifesta. Paolo scrive ai Romani: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi è da questo che prendo il senso del significato di quel tutti di Gesù. Non è un tutti selettivo, è un tutti omnicomprensivo, comprende tutti, al di là di chi accetta o non accetta questo invito. Ma questo stato, queste situazioni, queste condizioni alle quali Gesù pensa a far riferimento e richiama l'attenzione del suo uditorio, che cosa possono essere in sostanza? Potrebbero essere gli effetti del vivere in un certo modo, dove le opere della carne nominate, anche solo una, sono vive e vegete e magari controllano l'uomo. Potrebbero essere anche le conseguenze di scelte sbagliate, scelte fatte o scelte subite. Potrebbe essere un affaticamento fisico, morale, psicologico, che deriva non tanto dalle circostanze avverse, ma dal modo di reagire nei confronti delle circostanze avverse. Ad esempio, di fronte a un colpo ricevuto di qualunque genere, di qualunque natura possa essere, la nostra attenzione viene subito rivolta al colpo che abbiamo subito, dimenticando che la nostra attenzione va rivolta al modo con cui noi reagiamo di fronte al colpo che abbiamo ricevuto. È diverso. Ma questo può causare delle situazioni come abbiamo descritto prima. Potrebbe essere il peso della vita con tutti i suoi problemi, gli affanni, le preoccupazioni, le incertezze. Potrebbero essere delle situazioni relazionali alterate o delle ingiustizie subite. Quindi le cause di questo stato a cui Gesù fa riferimento non sono direttamente espresse come, per far comprendere, come il peccato in senso generico, perché Gesù sta parlando degli effetti che la situazione di peccato produce, perché sono questi che determinano il peso nell'uomo, gli effetti, le conseguenze. Quindi tante diverse cause, situazioni che provano quel senso di stanchezza, di spossatezza fisica ma anche psicologica, abbattimento, persino di depressione. Gesù sta chiamando in causa il nostro stato di uomini immersi nella realtà del peccato, con tutti, con il proprio carattere, le proprie abitudini, i propri comportamenti, i propri modi di reagire, i cattivi pensieri che rivolgiamo verso noi stessi, senso di incapacità, sensi di colpa, spinta alla rinuncia. E parla di riposo. Quando siamo stanchi, aneliamo al riposo. Mi sembra ovvio. Un riposo ristoratore che ci ritempri. Può essere il sonno, una bella dormita. Oppure fare qualcosa che amiamo, che ci rilassa, che ci aiuta a risolvere, a distogliere la nostra mente dalle situazioni, quelle situazioni dalle quali onestamente vorremmo sfuggire. È questo il tipo di Gesù, di riposo che Gesù propone? Che dite? Io penso proprio di no. Gesù non ci offre qualcosa di temporaneo, un palliativo, qualcosa di provvisorio, strettamente legato a una particolare circostanza. E Gesù non ci chiede di fare qualche cosa. O un'altra, secondo ciò che ci piace di più. Non ci propone delle filosofie che ci distaccano dalla realtà, o delle terapie di gruppo, per quanto utili possano essere in certe circostanze. Gesù ci dice semplicemente di andare, venite a me. Una semplicità disarmante. E con l'invito che rivolge desidera che venendo a lui si deponga ai suoi piedi tutto ciò che aggrava. Qui non sta parlando dell'andare a lui semplicemente o solamente, perché uno potrebbe dire, ma io questo l'ho già fatto, andare a Gesù come Salvatore, perché credo che buona parte di noi potrebbe dire, ma questo l'ho già fatto. Io non credo che Gesù qui stia dicendo questo, o solamente questo. Perché qui si propone come maestro, imparate da me, come guida, come sostegno e autore di un vero cambiamento. È esattamente quanto nel Salmo 68 viene affermato. Sia benedetto il Signore. Giorno per giorno porta per noi il nostro peso, il Dio della nostra salvezza. Il soggetto è il Dio della nostra salvezza, qui non sta parlando della salvezza, perché questa è già definita. Sta parlando di colui che giorno per giorno è in grado di portare il nostro peso. E poi a un certo punto dice, prendete su di voi il mio giogo. Gesù, ma scusa, tu mi dici di prendere qualcosa quando io ho bisogno di mollare qualcosa. E io ho tutto un peso e tu ancora me ne vuoi mettere un altro. Potremmo pensare così. Vuol forse dire, dicendo prendete il mio giogo, vuol dire che non si interessa alle cause del nostro stato, alla situazione che stiamo vivendo? Ci rivolge così un invito mistico, fuori della realtà, per distaccarci dalla situazione che stiamo vivendo? Questo è quanto offrono tutte le varie forme di pensiero, filosofie, religioni che affondano le proprie radici nelle filosofie orientali e non solo. La meditazione trascendentale, le pratiche yoga, il reiki, possiamo aggiungere un'infinità di cose. È quello che propongono. Farci uscire dalla realtà. Gesù non vuole trascinarci fuori dal nostro io. Perché lui vuole entrare nel nostro io. Ci chiedere però di prendere qualcosa di suo, e questo presuppone di conseguenza il lasciare qualcosa di nostro. Sappiamo tutti bene che scaricarsi di un peso del quale non possiamo disfarci è possibile solo se c'è qualcun altro che lo prende su di sé. È un peso di cui non possiamo disfarci. O lo portiamo noi o lo affidiamo a qualcun altro. Ma per lasciare nei confronti di Gesù questo peso nostro, dobbiamo accettare di prendere qualcosa che non ci appartiene, che non ci è naturale. Qui di fatto Gesù propone una sostituzione. Gesù non è semplicemente, solamente, perché è tutt'altro che semplicemente, colui che ha operato una sostituzione espiatoria, prendendo su di sé la colpa, il giudizio e la condanna che aspettavano a noi in quanto peccatori. Questo lo sappiamo tutti, è il principio, il fondamento, l'azione sostitutiva di Gesù. È morto al posto nostro. Ma qui sta parlando di un'altra sostituzione. E non lo so quanto ci fermiamo a pensare a questo, il valore di questa sostituzione. E questo è il vero rinunciare a se stessi, alle nostre pretese di autosufficienza. Questo è il suo giogo. Ma che cos'è un giogo? Forse Asti, una città abbastanza vicina alla realtà contadina, allora credo che non sia difficile spiegare, forse in altri contesti meno vicini alle realtà contadine, questa parola giogo non suona molto bene o come significato. Il giogo a cui Gesù si riferisce parlando a persone che sapevano bene che cosa Gesù voleva dire, il giogo è una delle invenzioni più importanti della storia della civilizzazione dell'umanità. Pensavo che fosse il computer. È uno strumento, tutto sommato piuttosto leggero, concepito fin dall'antichità per la trazione animale, che applicato alla parte anteriore del corpo, quindi un po' sul collo, a uno o più animali da tiro, ne permette la sottomissione e la guida. Non ha quindi nulla a che vedere come parola con altri significati che vengono attribuiti alla parola giogo, come peso. La parola basto vi dice qualcosa? No. È un altro strumento che veniva messo non più sul collo ma sulla groppa degli animali, provocandogli sicuramente una bella scoliosi, per portare dei pesi a destra e a sinistra, per portare dei pesi. Gesù non sta parlando di questo. E coloro che ascoltavano Gesù capivano bene che cosa stava dicendo. Noi forse facciamo un pochettino più di fatica, visto che ormai il giogo è diventato un attrezzo da museo. Oggi non si usa più. Poi a un certo punto Gesù precisa: mio giogo, mio carico. Perché? Evidentemente perché ce ne possono essere degli altri. Quali? Ad esempio, come ho accennato prima, quelli proposti dalle filosofie esistenziali, dalle diverse forme della nuova spiritualità, o dalle religioni, ma anche da chi cerca di trascinare a sé, per proprio vantaggio di potere o economico, le persone che sono alla ricerca, caricandole, questa volta sì caricandole, di fardelli, di pesi fatti di opere, di riti, di manipolazioni finalizzate ai propri scopi. Ma questo succede anche nelle chiese. quando Paolo fa chiamare gli anziani di Efeso, Atti capitolo 20, li mette sull'avviso proprio per realtà come queste che possono verificarsi nelle chiese. Gesù allora non impone un peso insopportabile. Il mio carico è leggero. Ma vuole proporsi come guida sicura, come colui che accoglie, guarisce e alleggerisce i pesi, quando non li toglie del tutto, perché può anche toglierli del tutto, se questo è nella sua volontà, dipende da che tipi di pesi sono. E questo è il suo giogo che ci invita a prendere su di noi. Imparate da me, che sono, dice Gesù, che sono mansueto e umile di cuore. È questo l'esempio al quale dobbiamo riferirci, per capire fino in fondo la realtà e la portata del camminare secondo lo Spirito, con il frutto che ne consegue. È interessante notare che ciò che caratterizzava Gesù erano appunto la mansuetudine. Allora, vediamo di accostare altre definizioni per capire bene questo senso di mansuetudine: docilità, dolcezza di carattere, gentilezza, sensibilità, sincera e gratuita disponibilità. E l'umiltà, si potrebbe dire tanto, ma pensando a Gesù, che è l'esempio massimo dell'umiltà, non possiamo non pensare al aver rinunciato ai propri legittimi diritti. Proviamo a accostare il significato della parola umiltà, riferendola a Gesù e vedendo come poterla applicare a noi stessi, rinunciando ai propri legittimi diritti, che ha messo da parte a favore degli altri, cioè a favore nostro. Ora, forse, se sono riuscito a trasmettere qualcosa, possiamo meglio capire e entrare nel significato concreto del camminare secondo lo Spirito, avendo stabilito qual è il presupposto di base. È quello che faremo in una volta successiva. Voglio solo lasciarvi questi motivi di riflessione, se ne ho dati. Però voglio soltanto dire questo: camminare, come il venire, venite, implica azione. E l'azione è qualcosa di concreto. Non è una intenzione. E quindi è un argomento che non potremo trattare in modo generico, teorico, idealistico, perché Paolo fa un discorso profondamente concreto, usa parole concrete che indicano qualche cosa di estremamente reale, sia quando parla delle opere, sia quando parla del frutto. Un discorso concreto e pratico è alla portata di tutti. Non ci fa entrare nella sfera dell'alta teologia, che ha un suo significato e un suo valore nel giusto contesto, ma nella pratica della quotidianità, nella realtà visibile che ci appartiene e che è verificabile da noi stessi e dagli altri. Preghiamo. Signore Dio, Padre nostro, quanto è prezioso avere il Signore, non un Signore generico, ma il Signore che ci parla in questo modo: venite a me, che ci parla di riposo, che si presenta come la guida unica, sicura, il Salvatore, ma anche il Signore, il Maestro, colui dal quale abbiamo bisogno di imparare. E il camminare secondo lo Spirito, che parte da questo fondamento, da questa base, allora sì che potrà essere compreso e il frutto poterlo vedere nella nostra vita. Grazie Padre per le tue esortazioni, per i tuoi inviti, per i tuoi comandamenti, che sono sempre atti di amore profondo verso di noi, tuoi figli, per la tua grazia in Cristo Gesù. Amen.